Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore con una bellissima voce femminile sulla sigla e le altre due maschili.
Io la cambierei la voce femminile sulla sigla.
Possiamo dire i nostri nomi a questo punto?
Diciamo, facciamo il lavoro sporco, come dire. Valerio Corzani
e Sergio Albertoni, buongiorno.
Perché
benvenuti.
Non ci mettiamo Eloisa Atti ad annunciare le nostre sigle?
È la nostra ospite di oggi.
È melodiosa.
Eloisa Atti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Due voci maschili e una voce femminile.
Che io conosco, tra l'altro.
Conosci?
Sì, è una pensionata del piccolo coro dell'Antoniano, giusto?
Fantastico, esatto.
Pensionata adesso.
Se non sono pensionata adesso.
È vero che i pensionati dell'Antoniano da 16 anni, ma forse prima.
Se vai in pensione a 10, 11 perché ero bassa.
Allora, sì.
Se non si può essere licenziati, giusto, dal coro dell'Antoniano. Si è pensionati.
Ma in realtà, magari a un certo punto, quando inizi a vedere che i bambini di fianco a te hanno 3-4 anni di meno, dopo un po' ti senti un po' come quando uno va in discoteca, no?
Sì, credo anche quando ti crescono le tette.
Sì, esatto.
Se si poteva dire, ma l'abbiamo detto.
È un segnale chiaro che uno sta crescendo, no?
Scusa, a questo punto mi riservo la possibilità, entro la fine della puntata, di fare un uso privatistico del mezzo pubblico e chiedere ad Eloisa Atti un omaggio, una dedica a mio figlio. Ma lo facciamo dopo.
Va bene, ok.
Che paura.
Allora, intanto, come al solito, in maniera sbrindellata, abbiamo introdotto l'ospite, ovvero Eloisa Atti. Vuoi aggiungere qualcosa?
Ma per il momento direi di no, anche perché abbiamo molto da ascoltare, compreso il disco che vedo Penelope, che è una produzione recente.
Fresca, abbastanza fresca. E quindi io direi, fra poco approfondiremo anche naturalmente le tracce di Penelope e ne ascolteremo alcune, ma prima di tutto c'è il canto di Babele.
Ovvero la possibilità di ascoltare un idioma che non siamo soliti ascoltare, come l'italiano, il francese, l'inglese, lo spagnolo. Oggi vi propongo l'estone. Come sei messo con l'estone?
Malissimo.
Sì.
Beh, tu bene?
Beh, sì.
Bene,
io
ora
poi
vedremo.
Vi traduco tutto il testo,
certo.
Se volete, anche perché non è lungo. In realtà è il frammento di una registrazione cosiddetta sul campo, no? Con una testimone, un'anziana, che canta un canto runico, quindi molto antico, estone, appunto, e che viene usato poi come base ritmica, diciamo così, per costruirci sopra un brano. Dico subito, e metto le mani avanti, che siamo nel 1970, il gruppo è quello dei Collage, gruppo estone molto conosciuto in patria, naturalmente meno fuori dai confini del paese. Un po' ingenuo l'arrangiamento, così come suona oggi, anche perché è un tipo di operazione che è stata fatta e rifatta molte volte. Qui però eravamo nel 1970 e mi piace soprattutto l'occasione di ascoltare così la musicalità della lingua estone.
Thank you.
andrei a raccogliere margherite se non dovessi comprare il latte. Così dice almeno nel primo,
il testo è denso proprio, sì, però sì, devo dire che l'avevi presentato quasi come se fosse un pezzo bruttino, invece
no, beh, i collage sono da riscoprire, sì. Secondo me
c'era, sai che mi sa che c'era anche un gruppo anni 80 che si chiamava Collage in Italia, che facevano, quelli sì, veramente musica orribile,
quindi da non confondere
da non confondere
questi sono
esatto,
estoni. Beh, l'Estonia, amabilmente incerto lo definirei così, il flautista che mi piace pur con qualche problema, ma non stiamo qui a...
Probabilmente incerto?
Sì, sì.
Va bene.
Mi piace come definizione.
Sì, mi piace
la
molto.
Più sicura era la signora.
Sì, lei andava dritta.
Lei andava dritta.
Sì. Lei, beh sì, era in loop, andava a questa cosa delle
Margherite.
Luisatti
ha avuto delle, come dire, non delle maestre, ma comunque dei riferimenti anche familiari magari con... un canto atavico, diciamo, cioè che si portavano dietro una tradizione forte.
Atavico, posso parlare anche di tradizione bolognese, visto che siamo qua.
Assolutamente.
E, per esempio, sicuramente anche cose più ataviche, però adesso mi è venuto in mente questo e mi fa piacere anche parlare perché siamo a Bologna. Mio padre era un poeta bolognese, per cui io sono cresciuta con feste a casa, con poeti cantautori, ma quando parlo di cantastorie c'è proprio persone anziane che venivano con la chitarra, e però proprio storici anche bolognesi, come Quinto Ferrari. E questa cosa mi è rimasta molto dentro e sto anche pensando di fare
un progetto
in dialetto su queste canzoni. Quinto Ferrari scriveva delle canzoni meravigliose e diciamo che questa è la cosa più atavica che ho avuto modo di conoscere personalmente, però sì. non si parla proprio di atavico, se no...
Beh, se i collage avessero incontrato Quinto Ferrari l'avrebbero subito
meraviglioso,
aggregato,
esatto.
Diciamo.
Sicuramente, vedi che cominciamo a dire qualcosa di Eloisatti.
Sì, però siamo stati amabili, diciamo.
Sì, finora.
Finora, però adesso i giochi cambiano.
L'espressione di Eloisatti era proprio quella del salto nel buio.
Sì,
avremmo dovuto.
Sì.
Anzi,
tra l'altro,
magari...
io c'ho un SMS che è arrivato ieri per concordare
letto.
In realtà
sì, cosa dice?
L'arrivo qua per sapere
no,
l'indirizzo. Però poi aggiungeva
no.
PS. Non è che mi chiedete anche le tabelline.
Le tabelline, no.
Io gli ho detto sì, algebra,
no.
Sì, qualsiasi equazione,
no.
Quella del 7, no, dopo chiediamo,
dopo vediamo,
vediamo.
Durante
no.
L'intervallo.
Adesso in realtà è una cosa in cui sguazzerai a meraviglia, perché
bene.
Intanto non è un quiz, non è un blindfold test, è un pezzo però che non introduciamo, te lo facciamo ascoltare e poi Luisa ci dirà cosa ne pensa.
Ok.
E qui si stava incattivendo un po'. Che cosa ne pensa Eloisa di questa voce, di questa musica?
Questa voce, a me subito è venuta in mente una cosa, ma ci vorrebbero ancora più cori. Stavo pensando a Sly and the Family Stone.
Beh, non hai sbagliato affatto,
non
diciamo.
Ho sbagliato.
Non è proprio quello, ma siamo proprio in quel
la
mondo
zona
lì.
È quella, vero?
E
sì.
I musicisti sono quelli di Sly,
ecco,
and the Family Stone.
Perché ho sentito infatti sì. Quell'attacco lì.
In realtà era Betty Davis, mm-hmm. La moglie di Miles Davis, H. Betty Mabry. Però non è un H in realtà, no. Perché è diventata Betty Davis perché se l'è sposato Miles. Per cui
regolarmente
si chiamava Mabry e poi è diventata signora Davis.
Che H vuol dire as known as.
Esatto, conosciuto anche come. Ed è una che è, secondo me è una carica funk notevolissima.
Accidenti.
Molto proprio cattiveria, ovviamente è stata un po' oscurata dal marito, ma farsi oscurare da Miles Davis ci può
è
stare.
È lecito, sì.
Ed è, bisogna dire anche che è stata forse proprio lei a spingerlo un po' verso anche l'esplorazione del funk e del rock, una svolta che poi è stata davvero epocale anche per lui. Questo è, appunto, era un brano che si intitolava Walking Up the Road e c'erano appunto i musicisti di Sly and the Family Stone, questo grande gruppo funk.
Infatti ho
quindi,
conosciuto
insomma,
quella
il mondo era quello.
Quella
la capacità
lì,
di rendere torrida la situazione, di alzare l'atmosfera, tra l'altro stava per diventarlo sempre di più.
Sì, ma era già partita che era avanti.
E il funk comunque
meraviglioso.
Fa parte anche della formazione di Eloisa Atti, no?
Sì, beh, fa parte della formazione, ma anche della formazione come persona umana, proprio nel senso io è uno dei tipi di musica che ho sempre ascoltato e ballato. Per cui...
Però non me la vedo cattiva come questa voce, anche perché vedo
mi dovevi
che...
vedere 20 anni fa con i capelli lunghi, era all'arlecchino a ballare.
Beh, però una formazione da violinista.
Sì, sì, questo... ma il papà di un mio compagno di classe del conservatorio, quando eravamo piccoli, entrando nella mia stanza e notando tutti i poster di Bob Marley, fece un appunto con i miei genitori, disse però una violinista classica non dovrebbe avere,
non dovrebbe, per non...
dovrebbe avere dei poster di Beethoven, dovrebbe avere...
Oppure può diventare la prima violinista reggae in Italia.
Esatto, oppure un ospite di Babilonia, perché chi... ha una formazione classica e ascolta anche Bob Marley, per noi è perfetto.
Sì,
è perfetto.
E infatti è qui.
E infatti è qui a presentare tra l'altro un album e comunque la sua, diciamo, il suo percorso, ma noi attingeremo da quest'album che si chiama Penelope.
Sì.
E com'è nata questa storia, questo progetto?
Allora, è nato, non sono partita subito dall'idea di fare un album tutto sull'Odissea.
Un concept.
Esatto, un concept. Però dopo il secondo pezzo, praticamente stavo registrando i miei pezzi per fare un album di musica originale, metterli un po' assieme. E dopo il secondo che ho registrato mi è venuto prima Penelope e poi mi è venuta subito Mendicante. Quindi sono partita dall'inizio e sono arrivata già subito alla fine a strage compiuta e qualcuno ha detto...
Perché ovviamente parliamo della storia di
dell'Odissea. Esatto. E qualcuno mi ha detto, bello, interessante, ma perché non fai una cosa tutta sull'Odissea? Siccome io ho il pallino, quando ero piccola c'erano i miti greci, Bob Marley, il violino, queste cose qui, per cui subito mi sono infuocata e ti dirò che i pezzi sono venuti fuori, cioè pensando ai personaggi venivano fuori uno dopo l'altro.
E questo pezzo che apre il percorso, che colori ha?
Penelope.
Sì.
Penelope ha... allora, sono stata un pochino invasiva io lì, nel senso perché ho suonato un po'...
Tutto.
Allora, lì ho suonato il piano e T e addirittura ho osato suonare anche la batteria, quindi chiedo scusa agli ottimi batteristi che hanno suonato nel mio disco, perché quello ho suonato io. E, ha un suono un po' particolare, un pochino chiuso, tenebroso, e questo si mantiene per diversi pezzi, è un po' un colore all'interno dell'album, perché comunque non è proprio così solare l'Odissea, insomma, in fondo andiamo
ad
incontrare parecchi mostri, anche mostri della coscienza. Così.
Io anche penso la stessa, quando vengo a fare Babilonia, dico, penso innanzitutto, soprattutto dico, ecco, adesso rincontro il solito mostro al mio fianco.
Ma questo è un problema tuo, non è che dobbiamo svelarlo al pubblico per forza.
No, infatti,
io piuttosto volevo dire, Penelope è anche un video.
Penelope è anche un video. Ho avuto la fortuna, grande fortuna, di girare il video con Biagio Fersini e una troupe di attori e cameraman che stavano lavorando con loro per una produzione per un'altra cosa, insomma, e lui ha ascoltato questo mio disco, questa canzone,
ha deciso di...
gli è piaciuta, esatto, io la notte stessa ho volato dove...
In Salento.
Esatto, esatto, siamo andati in questo paese che si chiama Parabita, molto bello, dalle parti di Lecce, quindi dall'alto di questo castello angioino si vede il paese sotto, e il castello è molto suggestivo perché è completamente disabitato, svuotato, ci sono solamente queste stanze meravigliose, la struttura, gli affreschi, quindi dava proprio l'idea di inserirci a pennello questo spirito. Infatti c'è l'attrice tutta vestita velata di bianco, io sono come fuori una passante, insomma io racconto la storia, io la vedo ma lei non mi vede, c'è dentro questo essere velato, e il luogo si prestava.
Ha telefonato la Proloco di Parabita, ti ringrazio tantissimo per questo spot turistico che peraltro, insomma, il Salento è il Salento, quindi siamo tutti contenti di consigliarlo, e adesso però ce l'ascoltiamo.
Lo ascoltiamo, sì.
No, non sei tu.
Eloisa Atti, la nostra ospite di oggi. Beh, io mi stavo chiedendo, ascoltando questo Penelope, se quando lo presenta in concerto c'è in qualche modo anche un elemento teatrale nel presentarlo.
Sì, c'è.
Visto quello che ci ha detto a proposito del video.
C'è, esatto, nel video c'è un'attrice che è molto brava, che si chiama Alessandra Merico, una attrice giovane, bravissima, però lei appunto compare nel video e lei ha fatto uno spettacolo proprio teatrale assieme a Giuseppe Zonno, hanno scritto uno spettacolo che si chiama Odi a sé, che quindi c'è il giochino con Odissea. In questo spettacolo mi ha chiesto di portare le mie musiche, quindi si sta muovendo su due binari praticamente il progetto, sì. Penelope, da una parte questo teatrale dove noi semplicemente faremo le musiche, andiamo a suonare in una formazione ridotta. E poi invece nel mio stesso concerto io man mano tutte le volte angoscio i musicisti scrivendo delle cose nuove che loro dovranno
fare.
Recitare o fare, esatto, fatto come qualche momento tipo non lunghissimo per fortuna di tipo un coro greco in cui loro devono indossare delle maschere, devono dire delle
di
cose.
Di solito i musicisti sono felicissimi.
È vero, è vero,
cose.
Sai, lo hai
non
capito,
vedono
non vedono
proprio.
L'ora, esatto. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio, but no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow, but no particular place to go, no particular place to go. So we parked way out in the Kokomo. The night was young and the moon was gold, so we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten her safety belt. So he brought me out in the Kokomo. The night was young and the moon was gold, so we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten her safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio, but no particular place to go, but no particular place to go, but no particular place to go.
Babilonia, in Audito Remix.
Qui l'arrangiamento fa la differenza, no? Una big band dietro il trombone di J.J. Johnson e la voce di Ozzy Johnson, No Particular Place to Go. E sì. Noi vorremmo andare dovunque tranne dove stiamo andando,
sì,
ora,
infatti,
giusto?
Dopo queste godurie sonore siamo costretti a trasmettere, sì, un trailer di una
trasmissione che non andrà probabilmente mai in onda.
Però...
è il momento di Gian Sergio Valeriani, ma a noi piace alla fine, è un personaggio che molti evitano in azienda, noi invece gli apriamo le braccia.
Qui si è concentrato peraltro sulle
frequenze basse.
Frequenze basse.
Sì,
appunto.
E questo un po' mi preoccupa. Quindi la trasmissione che stiamo per lanciare vorrebbe essere un approfondimento sul mondo del basso, del contrabbasso, quindi degli strumenti gravi in genere.
Ma sentiamo.
Note a margine.
I movimenti secessionisti continuano a rappresentare una sfida complessa per molti regimi democratici ad ogni latitudine, e la musica non fa eccezione. In tutto il mondo ormai la minaccia di sotterranee scissioni interne incombe sulle sezioni ritmiche e si insinua tra le fila delle orchestre, mettendo in serio pericolo l'integrità di ogni genere musicale. La soluzione, secondo alcuni, starebbe nell'individuare e rendere inoffensivi gli attivisti più pericolosi, che spesso e volentieri si annidano nei registri gravi e da lì dispensano ordini in grado di far vacillare l'equilibrio sonoro di intere compagini strumentali. Il vero problema, però, è che non tutti sono d'accordo. Noi ne parliamo con Giacomo Pastore, magnifico rettore del Conservatorio Fretless di Bassano del Grappa, e con Zizzania Dragonetti, presidente dell'organizzazione non governativa Futuro in Chiave di Fa. Separatisti bassi, a cura di Giansergio Valeriani. Sonorizzazione e coordinamento Cecchini e missaggio Miriana Padani. Regia e sotterfugi Guglielmo Wallace Jr.
Note a margine.
Ogni giorno pari di ogni settimana dispari, non di rado intorno alle 14. Rete 2.
Non di rado, beh, io lo sapevo, e lui parte da questo giochino, no? Il titolo Separatisti Bassi, e si inventa una struttura.
Ma noi siamo
struttura.
Iscritti, io e Pierpaolo siamo iscritti ai Separatisti Bassi.
Tu hai in agenda Giacomo Pastore, lo conosci?
No, non ce l'ho, non ce l'ho.
Non lo conosci, ma però
mi suona in qualche modo. Piacerebbe,
ricorda qualcosa. Sì.
Mi piacerebbe comunque conoscere un regista che si occupi anche di sotterfugi.
Bellissimo, è quasi un film sonoro.
Sì, esatto, è molto cinematico.
Sì, ero qui a occhi chiusi proprio. Invece una composizione di Luigi Mangiocavallo, che magari pensava proprio al cinema, in questo caso.
C'è sempre un racconto, si lavora l'immaginazione, quindi ognuno trova la sua storia.
Adesso arriva il momento che temevo, nel senso che la nostra sigla, La farmacia sonora, è in realtà uno di quei pezzi che purtroppo l'utilizzo mediatico ha un po' triturato.
Tu pensi a Piero Angela, lo so, ma sentiamo un attimo bene.
Ci siamo caduti anche noi.
Beh, ma era perfetto per introdurci alla nostra farmacia sonora.
Esatto, allora in questo caso noi abbiamo così la convinzione che appunto la musica guarisca. Ci siamo dedicati a problemi di salute non troppo gravi, a qualche tic, a qualche insomma piccolo problemino. In questo caso andiamo su una cosa specifica, non soltanto in realtà fisica, ma anche una predisposizione malata dal punto di vista probabilmente psicologico.
In che senso?
Cioè, abbiamo trovato un modo per liberarsi dalla possessione con un esorcismo.
Addirittura. Orca.
Allora, l'esorcismo in realtà è un brano a scelta di questi illuminati, cioè dei musicisti che hanno trovato poi una loro via anche personale, non soltanto musicale, in una religione. Cat Stevens per primo, che è diventato musulmano, Giovanni Lindo Ferretti, che negli ultimi tempi è diventato un intransigente cattolico, Raïs, che da qualche anno oramai ha abbracciato l'ebraismo, o Paolo Tofani, che invece è un sacerdote Hare Krishna,
che è stato nostro ospite, tra
è stato nostro ospite. Secondo noi, se uno ascolta questa musica scelta, perché poi noi siamo ecumenici, qualunque tipo di possessione abbia, poi la esorcizza.
Voi provate a casa, provate, se ora, non funziona, sì. La colpa è di Valerio Corzani,
esatto, e di Paolo Tofani, perché iniziamo con lui. Tofani in una delle sue tante incarnazioni, questa era una delle più particolari, Electric Frankenstein si chiamava il progetto.
Tra l'altro questo,
il vinile di questo disco qua è diventato costosissimo per i collezionati, e si intitolava Music Man il brano,
e tu ce l'hai a casa?
Cioè, sì, ce l'ho.
Ah, quindi questo è un tentativo di vendita,
ce l'ho.
Un uso privatistico del mezzo pubblico.
Va bene, capito. Comunque abbiamo esorcizzato qualcosa, speriamo anche di aver risolto qualche problema, e siamo anche quasi in chiusura, caro
purtroppo
Sergio.
Purtroppo sì, come spesso ci accade con gli ospiti più graditi, vola il tempo e vola anche la nostra Babilonia.
Sì, abbiamo il tempo però per ascoltare appunto un altro frammento di un brano.
Dunque, il titolo è Time to Switch. Adesso ce lo spiega Luigi Mangiocavallo.
Qui la porzione digitale dovrebbe essere più imponente.
Sì, è quasi totale. È quasi totale.
E come l'hai pensato questo brano? Come l'hai architettato?
Beh, il titolo dice tutto. A un certo punto arriva il momento di cambiare.
Switchare, appunto.
Noi switchiamo spesso.
E succede anche...
È necessario, bisogna switchare.
Sì, 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 bisogna... abbiamo parlato poco del tuo impegno, appunto, nell'insegnamento. Dal momento in cui hai cominciato a insegnare, quanto è cambiato il tuo approccio a, invece, suonare? Cioè, quanto hai modellato rispetto a un feedback che immagino gli studenti ti diano continuamente?
Sì, beh, cambia moltissimo ovviamente, perché si intrecciano cose che vanno e cose che vengono, si riflette di più su molte cose che si aveva in testa prima, e tutto cambia molto profondamente, sì.
Beh, tutto cambia, in Babilonia switchiamo quasi ad ogni passo. E quindi
beh, come sempre, migliore. Anche oggi non siamo riusciti ad attraversare l'universo sonoro del nostro ospite, abbiamo fornito alcuni appunti qua e là, ma naturalmente ringraziamo Luigi Mangiocavallo.
Io ringrazio voi.
E diamo appuntamento alla prossima settimana ai nostri ascoltatori.
Saremo altrettanto babilonici qui con le nostre pigne di dischi, non potremo
pigne.
Altrimenti. Un saluto intanto. A presto,
alla prossima. Thank you.
Thank you.